A nome di tutta la comunità di San Leone Magno Papa, le diamo il benvenuto e la ringraziamo, Eccellenza Magno, per essere presente tra noi oggi. È per noi motivo di grande gioia, di cui ringraziamo il Signore con tutto il cuore. La comunità è stata preparata a questo incontro dai nostri Don Roberto e Don Paolo, venendo interpellata individualmente e a gruppi dalle domande che ci sono state inviate il mese scorso, e spiritualmente attraverso l'adorazione eucaristica, la preghiera comunitaria e l'affidamento a Maria nel Rosario. Viviamo la sua visita come occasione preziosa per vedere confermata la cura che il Signore ha sempre avuto nei confronti di questa comunità, facendola camminare, nonostante le inevitabili fragilità, nell'ascolto della sua parola, nel servizio ai fratelli, nel sapersi affidare a Lui, nell'incontro con il suo corpo risorto. Via mail le abbiamo inviato nei giorni scorsi una breve fotografia della parrocchia, del territorio in cui viviamo, di come sono articolati e come operano i diversi gruppi. E le abbiamo posto alcune domande che interpellano il nostro presente. Chiediamo il dono dello Spirito per ascoltare ogni suo suggerimento, per non dimenticarlo, per saperlo mettere in pratica. Siamo certi che ci ricorderà nella preghiera, intercedendo in modo particolare per i nostri giovani, i nostri anziani ammalati e per una sempre maggiore integrazione e fraternità. Le assicuriamo la nostra preghiera, affidandola a Maria, ringraziando sempre il Signore per averci visitato, confermato e incoraggiato.
Grazie per il questionario, definito un po' della parrocchia, del territorio, delle attese anche delle persone che hanno risposto, delle valutazioni della parte positiva di quello che la parrocchia fa, come celebra, come vive la missione, l'aspetto educativo, l'aspetto caritativo. Ecco, inutile che stia qui ad elencarlo, però sono veramente grato. E già questo è il primo scopo della visita pastorale, non solo di far conoscere al Vescovo quello che è la sintesi di un percorso, di una istantanea su com'è in questo momento, ma anche di favorire che il Consiglio pastorale prenda coscienza in modo più sintetico, ecco, di dire come vanno le cose, quali sono i gruppi che operano, quali sono i rapporti tra le diverse componenti della comunità e quali sono le difficoltà o gli aspetti per le richieste di ulteriori passi avanti. Ecco, quindi io ringrazio di questo, ringrazio per quello che serve a me di questa descrizione e anche di quello spero che voi ne abbiate ricavato anche a livello di preparazione. Ringrazio di questo saluto, di questa introduzione, perché mi testimonia una attesa, un desiderio di mettere a frutto, ecco, le cose che oggi diciamo, le cose che il Vescovo dice durante questa occasione, il Vescovo in generale, cioè naturalmente non è solo nella visita pastorale che il Vescovo dà delle indicazioni. Ecco, io quello che, prima di entrare nelle domande per vedere se riesco a dare qualche contributo, devo dire la impressione molto vivace, una comunità vivace che incontro. Come ho detto, conosco, insomma, sono venuto qui dai tempi del Don Giuseppe Parolo, del Don Paolo, poi del Don Dario, adesso per la visita pastorale, avendo per un certo periodo la responsabilità dei preti giovani, anche nei primi anni della presenza di Don Paolo qui, quindi insomma è una comunità che non è che conosco, però di cui spesso ho avuto questa impressione, una comunità vivace, una comunità giovane, anche con famiglie giovani, di una comunità in un contesto complicato di pluralità di presenze, di religioni, di provenienze, anche di situazioni socio-economiche, ecco. E però tutto questo mi pare che la parrocchia, se leggo bene, non lo vive come una problematica, ma come un elemento di vivacità. Ecco, un momento di dire, ecco, ci sono tante risorse, ci sono anche tante attese, ci sono anche tante povertà, e proprio bussando alla parrocchia, alla Caritas, alle iniziative trovano una risposta. E c'è una presenza anche di ragazzi, di adolescenti e un po' anche di giovani che sono presenti, che ci credono, che ci stanno, che frequentano l'oratorio. Ecco, quindi questo, diciamo, come impressione che io ricevo. Adesso io vorrei dire una parola su queste tre domande, molto impegnative peraltro, ma così almeno qualche parola voglio dire, e poi abbiamo, per il tempo che desideriamo, la possibilità di reagire, di chiarire o di anche portare ulteriori contributi. Ecco, quindi, dunque, una domanda riguarda come si fa a essere aggiornati, ad essere attenti a vivere la fede in questa situazione, che non è quella di prima, non è quella di altrove, ma è proprio in questo luogo, in questo contesto in cui le cose cambiano rapidamente. In particolare la pandemia ha creato come una frattura, e quindi in questo periodo molte persone, per paura, per pigrizia, per scelte diverse, forse si sono allontanate. In generale c'è questo che a cui accennavo, non so se voi condividete, ecco, però nell'omelia dicevo, Milano c'è il traffico, c'è l'attività, ci sono i cantieri, c'è una ripresa frenetica di attività, di lavoro, di eventi, ecco, però spesso raccolgo l'impressione che al di sotto di questa appariscente vivacità c'è desolazione, c'è disagio, c'è un aumento di persone che stanno da sole, che si sentono abbandonate, e anche di povertà materiale. Dunque la cesura, la pandemia ha come creato uno stacco, adesso c'è la ripresa, forse quello che c'era prima adesso risulta più evidente per certi aspetti, perché siamo stati costretti a fermarci, a dire cosa sta succedendo, dov'è la gente, come vive la gente che è stata chiusa in casa, che conseguenze ha avuto questo modo di far scuola, che per certi momenti è stato a distanza, spesso un po' a singhiozzo, eccetera, eccetera. Allora, qui non è che noi siamo qui per fare una diagnosi della società, però per domandarci a quali aspetti occorre prestare maggiore attenzione oggi per questa trasmissione della fede. E noi vescovi lombardi abbiamo scritto un messaggio che abbiamo intitolato Una parola amica, forse, cioè, senz'altro con questa intenzione di dire come i cristiani vivono, continuano a vivere la loro testimonianza di fede
a partire da adesso, cioè prendendo atto che c'è una specie di ripartenza. E lì abbiamo scritto quattro percorsi che a me sembra importante raccomandarvi. Il primo percorso dice imparare a pregare. Ecco, la preghiera ha avuto anche questa una frattura a causa della pandemia, quindi il venire in chiesa almeno per certo periodo si è diradato, ancora adesso il distanziamento impone un numero ridotto di presenze, forse qualcuno non è più tornato e quindi c'è stato impoverimento delle presenze. E in questo periodo, come voi avete testimoniato, si sono sviluppate anche forme di preghiera a distanza, ecco, non solo forme di didattica a distanza come la scuola ha cercato di fare, ma anche di preghiera. E quindi forse alcune famiglie hanno trovato il modo di pregare in famiglia, abitudine che forse era stata dimenticata. Quindi la preghiera a distanza evidentemente ha dei limiti, però è un'occasione di raccoglimento, è anche un invito a dire si può dunque pregare anche in casa, si può dunque anche pregare quando si è soli. E questo è una verità ovvia, diciamo così, però in qualche modo è stata più desiderata anche il collegamento, no? Con eseguire la messa per chi non può uscire di casa attraverso streaming o attraverso gli altri strumenti. Questo per dire possibilità nuove, non che questo sostituisca evidentemente la messa in presenza, perché la comunione non si può fare per televisione, no? Quindi ecco, però tanto, tanti messaggi possono aiutare a pregare, a avere fiducia, sentirsi dentro una comunità. Imparare a pregare. Una seconda proposta che abbiamo scritto nel fascicolo, che poi magari verrà distribuito, è imparare a pensare. Questa è un'espressione magari un po', poi non si usa tanto, però io sento l'urgenza di richiamare un esercizio del pensiero che si interroga su che cosa sta succedendo, che va oltre i discorsi, diciamo così, obbligatori. Perché sembra che i nostri discorsi siano comandati dalle notizie che arrivano giù a valanghe da internet, da tutti i vari luoghi dove troviamo messaggi. Quindi anche noi sembra che siamo, in alcuni momenti era persino insopportabile, no? Questa, non si può parlare altro che del virus, che del quanti sono gli contagiati, di come sono i vaccini, di chi si vaccina, di chi non. Che questo vaccino, quante dosi hai fatto, ecco, nient'altro che di questo, in tutti i canali televisivi, in tutte le ore del giorno, lì si parlava di questo, quindi si ripetevano cose, tutte notizie già vecchie, tutte notizie che non dicevano niente, e quasi il pensiero si è come addormentato, è stato quasi proibito di pensare ad altro. Dunque, ora pensare invece è un modo con cui noi facciamo, cerchiamo di capire cosa succede, di capire cosa stiamo facendo, di valutare e di ascoltare il gemito della gente e la parola di Dio. Ecco, pensare non è fare gli intellettuali, ma è proprio questo esercizio della responsabilità di capire, di rispondere alle domande, imparare a pensare. E un terzo percorso è imparare a sperare oltre la morte. Ecco, questo tema della speranza è un tema quasi proibito oggi. Cioè, sembra che la cultura contemporanea abbia recepito come dogma indiscutibile che noi siamo destinati a morire, che noi siamo destinati a finire nel nulla. E quindi vuol dire che la vita dobbiamo cercare di goderla, dobbiamo cercare di viverla meglio che possiamo, ma non c'è altro esito che il nulla. Questo è il pensiero abituale. E i cristiani invece dicono: ma noi siamo quelli della risurrezione, noi siamo testimoni della risurrezione, noi viviamo la vita non come una destinazione a morire, ma come un'introduzione alla vita di Dio, alla vita eterna. Quindi ecco la speranza, che non si limita all'aspettativa, no? Di chi dice: ma io spero che tra un po' sarà finita questa mascherina. Sì, va bene, quella è una speranza, no? Però non è la speranza cristiana. La speranza cristiana è quella che crede alla promessa di Gesù: chi crede in me non morirà, ma avrà la vita. Chi mangia di questo pane ha la vita eterna. Io sono la vita, eccetera. Quindi noi, ecco, questo imparare a sperare è un modo con cui noi contestiamo il dogma della destinazione a morire. E questo è un punto fermo, no? Di che cosa siamo testimoni? È non solo di una benevolenza che offre cure palliative a chi ha fame, ecco, un pane, a chi non ha il vestito, ecco, un guardaroba. Ne facciamo tante. Io ieri pomeriggio ho incontrato, non so se c'era qualcuno di voi, per quelli che sono impegnati nelle opere di carità, nel decanato, eravamo tanti ed erano solo rappresentanti evidentemente, e quindi di cose buone se ne fanno tantissime in questo territorio, per tanti bisogni vari. Sono stato anche al refettorio alla mensa di Via Ponzio, sono stato in vari ambienti, insomma, in cui ho visto tanto bene che si fa. Però è chiaro che questo aiuto, che è necessario, di cui noi sentiamo il dovere, non dà la risposta finale al senso della vita. Anzi, noi diamo il pane e vorremmo darlo con una gioia, con una capacità di relazione con chi ha fame, che non soltanto dà il pane ma condivide anche la speranza. Ecco, quindi questa è la terza cosa che mi pare di raccomandare tra le priorità: imparare a sperare oltre la morte, e poi imparare a prendersi cura, che è una cosa che abbiamo imparato e che testimoniamo, credo, molto frequentemente, dove il prendersi cura è appunto la precisazione che dice: non basta curare, ma prendersi cura, no? Quindi si intuisce che si tratta di dire: non basta la prestazione, ma ci vuole una relazione. E quindi ecco questo tema del dire anche il medico, no? Cura le malattie, però sempre di più anche la medicina, se si riesce a farlo, ma sempre di più si dice: non basta curare la malattia, bisogna prendersi cura del malato, no? Quindi, ecco, quindi questi sono quattro aspetti che mi sembra opportuno ricordare. Però ecco, per dire ancora una parola su questa prima domanda: a quali aspetti occorre prestare maggiore attenzione oggi? Io penso che sono gli aspetti che sono più lontani dalla sensibilità spontanea. E nomino soltanto, una cosa l'ho già detta, cioè la speranza della vita eterna. Questo noi siamo in grado di promettere, non perché siamo più bravi degli altri, ma perché abbiamo incontrato Gesù e lo incontriamo nell'Eucaristia, il pane della vita, e lo ascoltiamo la sua parola che è promessa di vita eterna, e preghiamolo, lo incontriamo vivo. Ecco, non è un ricordo, non è un simbolo di una cosa che è avvenuta 2000 anni fa, ma è la la realtà, ecco, quindi l'aspetto, diciamo, della speranza. E l'altro aspetto è quello che ricordavo nell'omelia, l'aspetto della vocazione, cioè che la vita non è un caso, non è una disgrazia che ci è capitata, la vita non è una coincidenza, la vita è una risposta. Quindi noi siamo chiamati alla vita, non siamo messi al mondo da soli. Ma questo non soltanto perché i nostri genitori si sono amati e hanno desiderato avere dei figli, ma perché più profondamente il Signore ci chiama. La vita è una vocazione. Ecco, questo è un altro aspetto che è estraneo alla cultura del nostro tempo, per cui ognuno si pensa come lui, che è padrone della sua vita, che deve decidere cosa fare, e spesso non sa cosa fare perché appunto non ha una prospettiva promettente. E questo vale soprattutto per l'età giovanile. Questo tema dei giovani è un tema che ci interessa profondamente, qualche volta ci interessa come una preoccupazione, come un senso di impotenza di fronte a una generazione giovanile che sembra piuttosto impermeabile rispetto alla trasmissione della fede. Però noi abbiamo da dire questo: tu sei vivo non per abitare un parcheggio dove cerchi di divertirti perché tanto non c'è nessuna meta da raggiungere, non c'è nessuna strada da percorrere, e quindi ecco, la vita è un parcheggio, cerca di godertela meglio che puoi, ma poi alla fine si deve morire dentro lì. Ecco, neanche la vita è una carriera, no? Una specie di corsa per arrivare primo, per essere più importante. Ecco, la vita è una vocazione. Ecco, queste sono le parole con cui vorrei rispondere alla prima domanda. Ecco, un'altra domanda: oggi l'opposizione a Dio ha lasciato spazio all'indifferenza nei confronti di Dio. Come dobbiamo porci di fronte a questo fatto? Questa è una diagnosi vera che credo abbiamo tutti facilmente sotto gli occhi, l'idea che uomini e donne del nostro tempo, in gran parte, per quel che possiamo capirne noi, quindi senza voler giudicare le persone, però in gran parte vivono senza fare riferimento a Dio, senza pregare. Dunque l'indifferenza, ecco, questa è una parola molto giusta per cogliere alcuni aspetti della nostra mentalità del nostro tempo, l'indifferenza verso Dio. Ecco, come dobbiamo porci noi di fronte a questo fatto? E io penso che per la mia, adesso per dire due parole, ecco, la mia, userei alcune immagini, ecco, per dire una mia attenzione a questo. La prima immagine è quella della candela, ecco, una candela accesa. Quando fa buio, quando qui ci fosse un gran buio senza la corrente elettrica, una piccola candela basterebbe per vedere dov'è la porta, per vedere quale passo prossimo ci aspetta, la candela. Quindi restare accesi di fronte a questa immagine di un grigiore come quello dell'indifferenza, restare accesi, cioè essere sentinelle che di notte tengono accesa la loro lampada finché il Signore ritorni. Questa immagine della candela, ecco, che io uso anche per dire: con una candela sola si possono accendere tutte le candele che sono in casa. Quindi non sottovalutare il bene che si può fare quando dentro di noi arde la fede. E quindi noi non abbiamo la presunzione di diciamo governare l'insieme della società, di essere il punto di riferimento di tutti. La società ha tutte mille rivoli, mille strade, mille percorsi, mille confusioni. Però ecco, il cristiano è lì come una candela accesa, cioè ha dentro una speranza, ha dentro una gioia di vivere, ha dentro un desiderio di far luce, così umilmente, come una povera candelina, no? Non è che siamo cose capolavori d'arte o persone invincibili o persone senza difetti, no, siamo una piccola cosa, ma basterà, ecco, nel buio basta una piccola candela. E una seconda immagine è quella della conversazione. La conversazione è un modo di parlare con gli altri che rifugge dalla banalità della chiacchiera, cioè dialogare con quelli che incontriamo in ufficio, le persone con cui abbiamo familiarità perché le incontriamo frequentemente nel condominio, dove si va per lo sport, dove si va per il mercato, per il dentista, per, insomma, le persone con cui abbiamo confidenza, noi dobbiamo ritenerle meritevoli di conversazione, cioè di quel parlare che non si accontenta delle convenzioni, buongiorno, buonasera, buon Natale, tanti auguri, ho visto che hai avuto un bambino, ecco, le cose che si dicono con gentilezza, ma essere capaci di dire qualcosa che meriti di essere detto. Ecco, la conversazione è quella capacità di qualificare il dialogo dentro il quale noi possiamo dire qualcosa di noi, della nostra fede, delle ragioni della nostra speranza. Dite così, non come il prete che predica, naturalmente l'omelia ha una sua solennità e non si può neanche aprire un dibattito, però rifuggire quindi dalla solennità della predicazione, che ha la sua dignità, che deve essere fatta, rifuggire dalla banalità della chiacchiera e trovare il modo della conversazione. Quel modo con cui noi diamo ragione della nostra speranza, non solo facendo il catechismo, ma proprio conversando, perché la vita offre moltissime occasioni e se noi siamo disponibili ad ascoltare, forse la gente ha bisogno di qualcuno che ascolti le inquietudini che ha dentro. Ecco, l'indifferenza è una grande malattia della nostra società. Però noi non c'è mai stata una società sana, diciamo, anche qui si ricorda, no? L'opposizione a Dio, cioè c'è stato un tempo di contrapposizione ideologica e quindi non è che prima ci fosse, forse c'era più frequenza la Chiesa, forse, però insomma proprio di tempi in cui la vita, la gente fosse tutta devota e tutta santa, non c'è stati mai, no? È sempre stato un chiaro scuro. Ora l'indifferenza è un tema particolare del nostro tempo. La conversazione è il modo con cui può essere testimoniata la fede. Però ecco, una precisazione che vorrei fare è questo rapporto con Dio, indifferenza verso Dio. E io vorrei anche precisare che noi, il nostro modo di parlare di Dio, di pensare o immaginare Dio, non è un modo qualsiasi, anzi noi diciamo io non so niente di Dio, io Dio non l'ho mai visto. E quindi cosa diciamo di Dio noi? E noi diciamo Gesù, cioè l'unico modo che noi abbiamo di conoscere Dio è perché Gesù ce l'ha rivelato. E quindi anche nella conversazione noi credo non dobbiamo tanto fare ragionamenti filosofici per dire ma come fai a non credere in Dio, oppure ma qualcosa ci deve essere. Ecco, non è che ci deve essere qualcosa, cioè noi non siamo alla ricerca di un principio filosofico. Il filosofo va bene naturalmente anche cercare gli argomenti filosofici, ma noi non cerchiamo un motore immobile, un principio filosofico per spiegare l'universo. Noi abbiamo incontrato Gesù e Gesù ci ha rivelato come si vive da figli di Dio. Quindi la questione della nostra fede non è se Dio esista o meno, ma se una vita come quella di Gesù meriti di essere vissuta, perché Gesù ha vissuto proprio così, come figlio di Dio. E lui, il rapporto col Padre è la sua vita, e dunque è da quel rapporto col Padre che dipende poi quello che ci dice, quello che ci fa, la sua morte, la sua risurrezione. Ecco, quindi io uso queste due immagini della candelina e della conversazione, ma soprattutto vorrei concentrare l'attenzione su che cosa abbiamo da dire a chi ci chiede ragione della nostra speranza. E noi non abbiamo una filosofia, ma abbiamo Gesù, una storia, una testimonianza, un figlio d'uomo che ha portato la condizione umana. Ecco, adesso non vorrei farla tanto lunga, ma poi qui l'ultima domanda è: quale priorità, quale metodo per favorire la corresponsabilità di tutti, sia giovani che adulti, nella costruzione di una comunità capace di ascolto, accoglienza e stima reciproca? Ecco, quindi una domanda molto complessa sulla responsabilità di ciascuno per dare volto alla comunità, che sia un volto di Chiesa, ma con quale metodo, ecco, con quale percorsi si può aiutare questa corresponsabilità? Capite che è una domanda molto importante, ecco, però io vorrei sottolineare soltanto due cose. Cioè, la prima è il senso di appartenenza, cioè noi non abbiamo bisogno di operatori, ma di fratelli e sorelle che si sentano parte della comunità, l'appartenenza. Cioè dire, non è che vado all'oratorio perché mi fa piacere che ci sia appunto un campo, uno spazio dove i ragazzi possano stare, divertirsi. No, io vado all'oratorio perché è il mio oratorio. Ecco, questo senso di appartenenza è la forza anche per la corresponsabilità. Questo senso di appartenenza si dice soltanto a parole, no? Ma si dice con, anzitutto riconoscendo che è Gesù che ci chiama, che è l'Eucaristia che ci fa Chiesa, che la nostra non è un'associazione a cui uno si iscrive perché dice sì, mi piace far parte di questo gruppo, mi iscrivo e vado. Cioè, noi riconosciamo convocati dal Signore, quindi questo senso di appartenenza che fa sentire, questo è molto forte in alcune età della vita, gli adolescenti vanno in un posto prima di tutto perché si sentono appartenenti a un gruppo, e quindi questo li attira di più magari dello stesso luogo dove si trovino o delle stesse cose che devono fare. Però questo vale per tutti, l'appartenenza. E il secondo punto è la formazione, cioè offrire percorsi che aiutano a comprendere cosa sta scritto in questa appartenenza, come uno ha la responsabilità di trafficare i suoi talenti, ma come? Ecco la formazione. Quindi se tu sei capace di cantare, il tuo modo di essere responsabile della comunità è di offrire il canto, se tu sei capace di fare i conti, puoi servire come nell'ufficio del servizio degli affari economici, se tu sei capace, insomma, hai una qualcosa da dire, il consiglio pastorale è il luogo più esplicito di corresponsabilità, e così per tutti gli altri settori. Adesso io mi fermerei qui perché capisco che ho parlato fin troppo, le domande però sono molto interessanti, ecco, io vi ringrazio di tutto il materiale mandato e anche di queste puntualizzazioni, sono domande grandi, quindi non si finisce mai di approfondirle, ecco, però.